Eccoci. Allora, buona serata a tutti. Possiamo iniziare questo Consiglio Comunale con, ringraziandovi per la presenza, con l'appello del segretario.
Vendramini Paolo, Darol Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarini Enrico, Bindella Sindice era giustificata, Levis Angelo, De Vettor Paolo. Ok, la seduta è valida. Prego, Sindaco.
Grazie. Constatato il numero legale, direi di mettere ai voti il primo punto, che è l'esame d'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ci sono osservazioni? Casomai, prego.
Sì, buonasera a tutti, anche da parte mia, da parte nostra. Solo per motivare che sarà un voto contrario per le note vicende dell'altra volta. Io ho riletto il regolamento, trovo poco corretto le modalità di gestione del Consiglio Comunale. Comunque poco importa e non voglio rimarcare contrarietà che sono sorte l'altra volta. E quindi faremo un voto contrario sui verbali della seduta precedente.
Va bene, grazie. Io ricordo che il Consiglio Comunale si è svolto in tutti i punti con la massima regolarità, rispettando lo statuto e tutte le norme. Allora, chi è d'accordo? Quindi astenuti, contrari, due. Ah, uno, scusa, Tommaso che era assente per noti motivi di studio. Allora, andiamo al secondo punto, che è l'esame d'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 22. Prego, Assessore Pontello.
Grazie Sindaco, buonasera. Allora, esercizio 2022, permettetemi prima di entrare nel merito dei numeri, quindi prima di citare le cifre, di inquadrare velocemente l'anno che è trascorso, l'esercizio che è trascorso, appunto l'anno 2022. Dunque, è stato caratterizzato da eventi di portata internazionali, il ritorno di vasti focolai di Covid, l'aprirsi del conflitto Russia-Ucraina, la conseguente ondata inflazionistica che ha comportato l'incremento di diversi prezzi, in particolare di quelli di energia elettrica e gas, il piano di ripresa europeo Next Generation EU, che abbiamo imparato a conoscere sotto il nome italiano di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, collegato al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari. Le condizioni finanziarie rimaste distese nella prima parte del 2021 hanno segnato un deterioramento a partire dall'autunno, soprattutto nei paesi emergenti, anche per le prospettive di una politica monetaria statunitense meno accomodante, rialzo dei tassi, e per il protrarsi dell'apprezzamento del dollaro americano. L'invasione russa nei territori dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni finanziarie globali e delle prospettive di crescita del prodotto e del commercio mondiali per effetto dell'aumento, dell'aumentata incertezza, dell'ulteriore rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'acuirsi delle strozzature dal lato dell'offerta. In seguito alle elezioni politiche del 25 settembre, per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento, si è formato il 68esimo esecutivo della Repubblica Italiana, sostenuto da parti della coalizione di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Come sappiamo, scusatemi se ho letto questa parte, ma mi pareva una introduzione importante per riuscire a capire anche la situazione nella quale ci siamo mossi durante quasi tutto l'esercizio, di elementi che fortunatamente in parte si sono allontanati, per esempio l'emergenza del Covid, in parte hanno cominciato a dare dei segnali di rasserenamento, cito in particolare la parte energetica, per quanto comunque la situazione rimanga assolutamente sotto controllo. Queste premesse perché poi troveremo il riscontro nel corso della lettura veloce dei principali dati di bilancio. È un anno che ci ha visto impegnato con azioni rilevanti. Io ringrazio anche tutti i colleghi che hanno partecipato alla stesura della relazione della Giunta che è allegata al bilancio, relazione corposa che dice di tutte le attività che sono state portate avanti nei vari settori nel corso del 2022. Entrando un po' nel merito dei numeri, delle cifre, allora questo è un bilancio previsionale che è stato varato con delibera del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2021, il rendiconto 2021 con delibera del Consiglio Comunale di aprile dell'anno scorso, 27 aprile 2022, con determina del luglio del 2022, sono stati rettificati, ricorderete, i modelli del quadro generale riassuntivo, quindi hanno modificato leggermente l'avanzo di amministrazione, si veniva da rendicontazione di trasferimenti per Covid. Conseguente variazione appunto di quota vincolata di avanzo di amministrazione. Anche questo per dare un po' l'inquadramento della situazione nella quale ci si è mossa, direi entrando un po' nel dettaglio, successivamente ecco, si sono rese necessarie 20 variazioni di bilancio che sono anche a significare inizialmente due elementi importanti. Il primo, l'attività che è stata sempre costante e di continui interventi che sono nati fortunatamente da risorse che sono state acquisite ed ecco quindi la necessità anche di andare in variazione. Abbiamo più volte parlato in questo Consiglio dell'opportunità o meno di andare in variazione. Io dicevo volte scorse sono lieto di fare tante variazioni perché vuol dire che più variazioni facciamo più soldi prendiamo. È stato così anche quest'anno, le variazioni hanno consentito di determinare la spesa, di mettere in spesa subito moltissime iniziative. L'avanzo determinato al 2021, parliamo dell'esercizio precedente, è stato utilizzato, che era complessivamente di 2.521.250, ha visto una parte di avanzo disponibile di 940.000 euro circa. Di questi 940.000 euro sono stati spesi nel corso del 2022 circa 800.000 euro, tenendo quindi più o meno 150.000 euro di margine che ci è sembrato assolutamente necessario nel contesto che ho spiegato prima, di assoluta incertezza. Quindi sostanzialmente mi sento di dire che è stato speso complessivamente praticamente tutto l'avanzo disponibile, mantenendo però la prudenza necessaria su una fettina che ci siamo ovviamente ritrovati adesso a gestire e che ci ritroveremo a gestire, che ci consentirà di intervenire diversamente. Io vado subito ad illustrare l'avanzo invece 2022, che vede una totale di 2.205.353,89. La parte accantonata è di 1.099.449,05, la parte vincolata di 250.097,88, la parte destinata a investimenti di 6.087,19. il che fa sì che dal totale dei 2 milioni e 2 si vada ad un avanzo disponibile di 849.719,77. Direi che quindi è un avanzo che è in linea con l'anno precedente. Il 2020 è stato un anno particolare perché, ricorderete, era l'anno di intervento sulla nostra partecipata. L'avanzo disponibile fu di 303.025, ma non è confrontabile con gli avanzi attuali per quella operazione straordinaria. 940.000 abbiamo detto 2021, 850.000 circa quest'anno. Vado velocemente a dare qualche cenno su alcuni elementi che hanno caratterizzato il bilancio, intanto facendo un ringraziamento come sempre a tutta la squadra tributi, ragioneria, tributi, personale, informatica in particolare, che segue l'andamento e la realizzazione, la redazione del bilancio. E il settore ragioneria, perché l'indice di tempestività dei pagamenti, di cui abbiamo già preso atto con delibera di febbraio, ha sostanzialmente dichiarato che i pagamenti sono stati fatti con un anticipo di circa 14 giorni e quindi l'unico residuo da pagare a fine anno in realtà non era un residuo a debito, ma un residuo di incasso, cioè una nota di accredito di 1.900 euro. Questo ci porta subito dei riflessi positivi, perché evitiamo di fare gli accantonamenti necessari nel caso in cui fossero invece i tempi più lunghi del previsto. Per quanto riguarda appunto gli accantonamenti, allora posso dire che questo è un bilancio che nasce con una buona avanzo, come abbiamo detto, ma anche con una, mantenendo la prudenza che ci aveva visto attenti nel corso dell'esercizio precedente ai fatti di inflazionistici che ci toccano da vicino pesantemente. Quindi, partendo dal fondo crediti dubbia esigibilità legato agli incassi, con le percentuali previste per ogni tipologia di incasso, l'importo fondo crediti dubbia esigibilità è di 787.249 euro. È presente in questo bilancio un fondo rischi contenzioso di 103.000 euro, è un fondo che abbiamo creato ormai da qualche anno, ne abbiamo parlato più volte anche qui, facendo riferimento in particolare ad un contenzioso sull'area ex Comedil, un contenzioso di cui presenti agli atti le indicazioni dei tecnici, degli avvocati che stanno seguendo la partita, ma che per il momento riguarda per noi un accantonamento di 100.000 euro. È una pretesa di 948.000 euro che non è per noi assolutamente fondata. Ad ogni buon conto, questo giustifica il fondo rischi contenzioso e che comunque è presente in termini di legge. Per quanto riguarda sempre gli aspetti invece di accantonamento, tengo a notare i 29.000 circa euro che sono accantonati per gli aumenti contrattuali in vista del nuovo contratto. Sapete che usciamo da una fase in cui abbiamo erogato gli aumenti contrattuali di un contratto approvato a livello nazionale già scaduto, quindi con il contratto invece 22-24 accantoniamo questi 29.000 euro appunto per poter poi andare ad erogare ed avere la prudenza necessaria per non trovarci fuori linea. 50.000 euro di copertura del fondo rotativo progettazione, che ci consente appunto adesso di anticipare quelle progettazioni che sono poi finanziate dai vari bandi. 122.000 euro ancora come maggiori spese energetiche, era un accantonamento che ci portiamo dall'esercizio precedente e che quindi manteniamo per ulteriore prudenza. Devo dare atto anche, poi forse era citato da qualche parte, ma insomma, che ci sono stati nel corso dell'esercizio trascorso circa 100.000 euro di trasferimenti statali per coprire maggiori costi di utenze, ma noi avevamo deciso di fare questo accantonamento ancora all'inizio dell'anno scorso, a febbraio, e quindi
subito con delibera dell'avanzo dell'amministrazione di allora, quindi ad aprile dell'anno scorso, a distanza di un anno abbiamo speso 60.000 euro di quella cifra, sempre per coprire le spese, maggiori spese energetiche, ma teniamo vincolata la cifra che vi ho detto per ulteriore prudenza. Per quanto riguarda invece le entrate, velocemente, anche qui una piccola sottolineatura, però rilevante, si registra un incremento sull'IMU grazie al miglioramento della verifica della base imponibile. Dunque questo è un lavoro che viene portato avanti dal settore tributi in particolare e che ha dei riflessi, come vedete, molto importanti anche per quanto riguarda poi i termini economici del nostro bilancio. Per quanto riguarda invece l'aspetto spesa, sto correndo ma cito solo gli elementi principali. Allora, le spese correnti ammontano a 4.580.336 euro. Direi che qui abbiamo maggiori spese rispetto all'esercizio precedente per quanto riguarda i redditi dei dipendenti, ma l'abbiamo detto poco fa, ricordiamo anche gli incrementi contrattuali e il fatto che si è proceduto ad assunzioni deliberate ancora nell'esercizio precedente. Per acquisto beni e servizi un ulteriore incremento di 196.000 euro rispetto all'esercizio precedente. È rispettato il vincolo per la spesa di personale, sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto riguarda le cifre. Ricordiamoci che la spesa di personale è ancora determinata dalla media della spesa degli anni fra il 2011 e il 2013, quindi questa è la cifra che determina il binario entro il quale noi dobbiamo stare per quanto riguarda la spesa di personale. E il vincolo invece come numero di personale è determinato dalla soglia demografica del comune, quindi anche lì ci sono dei binari ben precisi entro i quali stare, che vengono ovviamente rispettati. Per quanto riguarda infine l'indebitamento, cioè la quota di mutui, attualmente ammonta a 3.765.255 euro. I rimborsi sono stati in linea con i piani di ammortamento, cioè 172.563 euro, il che vuol dire che il residuo capitale a debito è di 3.592.000 circa. Interessi passivi in linea, leggermente diminuiti perché i mutui sono a tasso fisso, ma la quota capitale si è ridotta. Per quanto riguarda in particolare la spesa energetica, ne ho già parlato prima, cito adesso anche questo aspetto, noi abbiamo quindi a disposizione per fronteggiare eventuali imprevisti aumenti di utenze, per quanto fortunatamente la situazione al momento sembra in fase di rientro, abbiamo 23.580 euro del fondo del 2020, il contributo straordinario dell'anno scorso di 108.000 precisione euro e l'avanzo residuo di avanzo accantonato che abbiamo utilizzato di 67.600 euro. Questi soldi sono 200.000 euro che sono pari alla maggiore spesa per energia elettrica e gas nel corso dell'esercizio trascorso. Ancora un'ultima precisazione sulla presentazione di questo bilancio per dire dei servizi a domanda individuale, cioè in particolare la mensa scolastica e lo sport. Per quanto riguarda le mense scolastiche, la spesa è di complessivamente 215.000 euro, che vengono coperti per 165.000 euro dalle tariffe dell'utenza, che vuol dire che la copertura è del 76%, il che vuol dire in altri termini che il Comune, l'amministrazione, finanzia le mense scolastiche con 50.000 euro. Per quanto riguarda lo sport, stesso ragionamento, qui abbiamo spese per complessivi 97.686 euro, cioè spese energetiche, di personale, di manutenzione, e un introito dalle tariffe di utilizzo degli impianti di 17.802 euro, pari ad una copertura del 18,22%. In altri termini, l'amministrazione interviene nel settore sportivo con un finanziamento, è intervenuta nel corso dell'esercizio 2022 nel settore sportivo, sostenendo il settore sportivo con un finanziamento di 80.000 euro, e ricordo che la maggior parte degli utenti delle nostre palestre riguarda il settore giovanile delle nostre associazioni sportive, in particolare il settore giovanile. Io direi che questi sono i dati principali del bilancio. Ho cercato di evitare di elencare numeri e di concentrare su azioni che sono state portate avanti. Elenco delle opere che non sto qui a menzionare, ma che sono state puntualmente indicate, illustrate nello svolgersi dei vari consigli, e quindi rimango a disposizione. Grazie per l'attenzione.
Grazie all'assessore Pontello per questa esauriente relazione, grazie anche per tutto il lavoro che fa l'amministrazione comunale, per la mole di iniziative, attività, progetti che si sono conclusi ma che stanno anche iniziando. Allora io direi di aprire il dibattito per chi vuole intervenire, altrimenti ci fermiamo qua e mettiamo i voti.
Ci manca il pezzo forte, Cindy Bindella, allora cercherò di mettere alcuni punti. Sono anch'io d'accordo con lei, assessore, che le variazioni di bilancio mostrano una dinamicità del bilancio, quindi 20 variazioni, a mio modo di vedere, è buona cosa. Forse qua dissento un attimo con il mio capogruppo, ma è vero, la dinamicità del bilancio porta a dire che forse si è stati bravi, perché se sono 20, se sono 30, 30 sono più di 20. Comunque si è cercato di intercettare quelle cose che erano possibili intercettare. Quindi il numero delle variazioni per noi, per me, non è un problema, anzi, bene così. Lei ci ha elencato una serie di dati e di percentuali di finanziamenti a varie attività del Comune che possono lasciare anche a bocca aperta, come potrei dire da opposizione, sì, ma gli altri enti a noi vicini che percentuali hanno rispetto a noi? O era possibile fare di più o di meno? Come sapete, noi in termini di bilancio abbiamo sempre sostenuto che voi avete vinto, quindi era la vostra amministrazione decidere come supportare e come suddividere le varie risorse. E quindi io non sto neanche a discuterle, come sempre, e quindi non per linea di principio, voteremo contro, perché è il vostro mandato amministrativo, voi avete deciso il suddividere delle risorse. Però mi permetto di fare una domanda. Io, come sa, prendo sempre spunto da quella che è la relazione della revisione dei conti, in cui il revisore dice che nelle scritture contabili dell'ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Quindi va a pesare su una voce, su delle voci che vanno da 5 anni indietro sul nostro bilancio. Se possibile, darci una spiegazione a riguardo a questa sottolineatura da parte del revisore dei conti. Grazie.
Grazie al consigliere Levis. L'assessore può replicare, grazie.
Sì, allora, parlando velocemente di numeri per quanto riguarda i residui, residui che sono passivi ma anche in contropartita attivi, quindi soldi che avanzano a fine dell'anno, che si riferiscono ad esercizi precedenti. Ebbene, qui abbiamo una, bilanciamento, dei residui, come dicevo, attivi e passivi. E la sottolineatura determina il fatto che ce ne sono anche di precedenti al 2019, che però è una presa d'atto, insomma, non ci sono dei residui, a rischio. È chiaro che questi precedenti, provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti, sono dei residui che nel corso di quattro anni di esercizio, meglio tre anni, perché qui c'è il 19, il 20, il 21, il 22, quattro anni, sono rimasti tali, quindi sono rimasti indietro per qualche ragione. Però a me quello che preme è sottolineare il fatto che il lavoro attento e capillare sui residui ha consentito di mantenere sempre sotto controllo queste partite e di gestirle. Venivamo da altri tempi in cui i residui attivi e passivi nei confronti in particolare della controllata erano di tutt'altro tenore, di tutt'altra misura. Qui il lavoro in particolare con la controllata è un lavoro in linea, non si registrano se non minime cifre di residui e quindi sono sostanzialmente soltanto le operazioni in corso correnti nell'esercizio. Permettetemi di non entrare nel merito di tutti i residui attivi e passivi che sono comunque evidenziati dal revisore ma sotto controllo e di sottolineare invece questo aspetto che riguarda la nostra partecipata che più aveva destato preoccupazione ma anche lavoro nel corso del tempo passato, che ora possiamo dire di avere da questo punto di vista contabile e non solo, cioè dal punto di vista anche sostanziale dei rapporti, completamente messo sotto controllo e a regime.
Grazie. Se ci sono altri interventi, prego, dottor De Pasquale.
Sì, grazie, intervengo per dire il nostro voto favorevole. Il consuntivo, come sempre, insomma, non è particolarmente interessante nel dibattito, perché anche se in realtà sta a significare quello che si è stato costruito nell'anno precedente, sarebbe più materia, diciamo, d'opposizione, dovrei fare le pulci nelle varie voci per elencare quello che non va, piuttosto che la maggioranza che è convinta che il gruppo che guida il Comune, il Sindaco e la Giunta ha fatto le soluzioni sicuramente migliori che erano in un contesto di difficoltà che è stato già ricordato. Sentendo l'assessore Pontello, che ringrazio per la sua costante attività, e ringraziando lui anche tutta la struttura amministrativa che lo segue, diciamo che dà un po' l'impressione del bilancio del buon padre di famiglia, no? Bisogna stare attenti alle visioni prospettiche che ci sono. Pensiamo ad esempio agli interventi sulla cittadella della salute, pensiamo ad esempio al PAT. Noi siamo stati previdenti, abbiamo fatto degli interventi in bilancio prima ancora dell'approvazione del PAT, abbiamo anticipato l'ufficio di piano, abbiamo anticipato gli interventi sulla zonizzazione sismica, tutte quelle cose che ci hanno permesso di arrivare nel momento in cui la provincia lo ha approvato in maniera, la conferenza dei servizi l'ha approvato in maniera definitiva, di essere pronti per partire. Questa è stata, secondo me, appunto una scelta intelligente dell'amministrazione. Quindi noi approviamo il rendiconto, ringraziamo le persone che hanno lavorato per tutti questi interventi. Diciamo che un altro dato importante è sul residuo degli anni precedenti, è stato utilizzato quasi integralmente, perché quando si parla di un grosso residuo, tanti residui, a me, forse perché sarò di una certa età, mi va a pensare che non si è speso poco, cioè malamente, no? In realtà vediamo che è stato speso in maniera significativa e questo è un dato importante. Come sulle variazioni di bilancio, anche qui è un retaggio del fatto di essere presenti in Consiglio Comunale negli anni passati. Una volta le minoranze criticavano aspramente, se c'erano tante, difatti in un caso io sono d'accordo con il tuo capogruppo di minoranza, no? Una volta c'erano queste critiche perché queste variazioni di bilancio, insomma, l'amministrazione dovrebbe prevedere più o meno tutto quanto. È cambiato il mondo anche da questo punto di vista e va bene così. E prendiamo atto, e quindi visto che questo è le variazioni di bilancio vengono fatte in maniera continuativa, l'assessore Pontello continuamente ci sottolinea questi aspetti ed è molto attento lui con tutta la struttura, noi diamo il parere favorevole al bilancio.
Grazie al dottor De Pasquale. C'era un'ultima nota dell'assessore Pontello.
Sì, sono telegrafico, solo per precisare una cosa, perché detta così, come vi ho detto, l'aspetto del finanziamento della parte mense, quindi, che riguarda le nostre mense scolastiche, la parte che riguarda lo sport
anche qui i nostri ragazzi che fanno sport soprattutto, risultava un po' sbilanciata rispetto invece alla parte sociale, che oltre ad avere tutta l'attività che viene portata avanti dalla Commissione Pari Opportunità e dalla Commissione Sociale, ha anche quindi con il loro budget, ha anche un aspetto rilevante, ha avuto un aspetto rilevante nel corso del 2022 con i circa 100.000 euro di sgravio a favore della Cassa di Riposo. Sgravio vuol dire insomma che abbiamo riconosciuto prima in via ricorrente con fondi ricorrenti appunto 50.000 euro di riduzione del canone e poi a fine anno ulteriori 50.000 euro per fronteggiare le maggiori spese correnti, quindi parare la situazione più critica che si presentava sul bilancio. Ecco, questo giusto per riequilibrare, perché detto così sembravano solo due aspetti, tralascio tutto il resto che è già scritto nelle relazioni del revisore e anche nella nostra relazione di giunta. Grazie.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti questo punto. Chi è favorevole? Astenuti, contrari? Due. Immediata esecutività, unanimità. Passiamo al punto 3, che è la variazione al bilancio di previsione e contestuale applicazione dell'avanzo. Prego, Assessore Pontello.
Ecco, allora, per quanto riguarda riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato riguardo al rendiconto appena approvato 2022, cioè quello che riguarda l'avanzo. Cito ancora una volta la parte disponibile dell'avanzo dell'amministrazione, che ammonta a 849.719 euro. Con questa variazione andiamo ad applicare dell'avanzo di amministrazione disponibile 360.232,24 euro. Declino di seguito la destinazione di questi 360.000 euro. La voce più corposa sicuramente riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, quindi interventi sulle strade, secondo il piano di interventi nelle varie frazioni. Quindi abbiamo interventi diffusi sul territorio in varie zone che possono da questo momento in poi già cominciare a essere assegnati. Per quanto riguarda la parte di ripristino degli spogliatoi del Palamares, è il tassello che ci manca dopo il ripristino del telo, il ripristino della pavimentazione, anche il ripristino degli spogliatoi, e la quota è di 79.232,24 euro. Complessivamente questa quota che si aggiunge al budget già previsto e già portato in consiglio precedentemente per gli spogliatoi raggiunge un totale di 200.000 euro, che sono la cifra necessaria per l'acquisto, la posa e l'allacciamento dei nuovi spogliatoi. Manutenzione straordinaria presso la Casa del Sole, vi parlo sempre di questi 360.000 euro come vengono declinati, 10.000 euro manutenzione straordinaria Casa del Sole, 19.000 euro è un'attrezzatura per la mensa, la sostituzione di un forno sempre per le mense scolastiche, forno chiaramente industriale, multipiano, costa 19.000 euro, ma è una somma che abbiamo deciso di insomma, acquistare direttamente piuttosto che inserire nei vari capitolati di fornitura delle mense, in modo da poter avere anche un controllo più preciso e più oculato della spesa che viene fatta, dell'investimento che viene fatto. Importante intervento presso la biblioteca, verrà sistemato la parte dell'emiciclo, quindi dietro al bancone di accesso, e quella parte dietro ha una spesa prevista di 17.000 euro, servirà ad accogliere, qui abbiamo l'assessore alla cultura che ha seguito l'operazione, servirà ad accogliere ulteriori libri e quindi a essere una parte di nuovo, anzi nuovamente fruibile con nuova veste e nuovi contenuti soprattutto. 5.000 euro sono per la sede municipale, sono quello che serve per andare a integrare la sostituzione dei serramenti di cui avevamo già parlato in precedenza, perché sono finanziati con un bando Consip che abbiamo preso, quindi serramenti dove serve nuovi, e questi sono gli accessori, le veneziane, gli oscuranti eccetera. Progetto sport nei parchi viene
cofinanziato, ne abbiamo parlato tante volte, questo progetto è un progetto che viene portato avanti anche questo in seguito ad un bando ad hoc, e qui cofinanziamo con 30.000 euro, e servirà ad avere l'area sportiva attrezzata presso il parco Casa Rossa. Spesa non ricorrente per progettazione di 10.000 euro, questi 10.000 euro servono per andare a rivedere la progettazione di un'altra struttura sportiva che è il bocciodromo, perché la Federazione Bocce ha la possibilità di intervenire tramite la nostra bocciofila Dolada con un finanziamento ad hoc, quindi noi siamo proprietari della struttura, andiamo a rivedere il progetto di massima in modo poi da poter sfruttare al meglio le occasioni che dovessero arrivare. E sempre parte, abbiamo detto, della spesa corrente, della spesa di investimento finanziata con avanzo di amministrazione, abbiamo spesa corrente compensata con entrate correnti per 106.223 euro, di cui tanti minuti interventi correnti, ne sottolineo uno tra questi, forse quello più corposo, di 18.000 euro, che consiste in una erogazione una tantum prevista dalla legge di bilancio 2022 e che riguarda un emolumento accessorio che verrà, di cui saranno beneficiari i dipendenti. 18.000 euro pari all'1,5% di incremento dei salari. Tornando alla parte capitale, con questa chiudo, abbiamo comunque ulteriori 227.691,69 euro di entrate che noi andiamo ad accertare in vista chiaramente di metterle in parte spesa. Allora, cito anche qui velocemente come si compongono questi 227.000 euro. 10.000 euro riguardano il fondo ministeriale per l'acquisto libri della biblioteca, ecco poi anche gli interventi in biblioteca di adeguamento. 12.500 euro sono anche questi ministeriali, manutenzione straordinaria, marciapiedi, strade, arredo urbano, ahimè dimezzati rispetto all'anno precedente, e quindi abbiamo 12.500 euro, l'anno scorso eravamo 25.000. Piattaforma nazionale, sempre contributo statale, piattaforma nazionale di interscambio dati, 20.344 euro. Altra linea da citare, un po' un giro questo, a seguito di danni dal maltempo, la Regione ha assegnato 41.952 euro al Comune finalizzati ad un intervento presso lo stabile della casa di riposo. Noi andremo a fare questo intervento direttamente, abbiamo una convenzione ad hoc con la fondazione, se non sbaglio, con la provincia per poter intervenire sullo stabile, quindi andremo con questi soldi a mettere mano ai velux che hanno bisogno di sistemazione. Infine accertiamo 142.895,69 euro che sono finalmente, dopo una lunga parte burocratica, il proventi dell'ascito della signora Rosina Zilli. 142 sono la parte che andiamo a destinare ad investimento, altri 40.000 euro sono di spese che fra noi e l'ULS si sono rese necessarie per tutti i passaggi burocratici per riuscire a sbloccare questo lascito. Stiamo parlando della parte liquida, poi c'è una parte che riguarda invece dei fabbricati e dei terreni che verranno posti in vendita, e quelli saranno ulteriori proventi che verranno divisi sempre al 50% fra noi e Casa Tua 2, noi con finalità Casa di Riposo. Quindi è chiaramente nostro impegno primo quello di accertare in entrata e pari pari andare a corrispondere la cifra alla casa di riposo. Devo dire che su questo ci siamo già mossi con dei progetti, Ci sono stati dei sopralluoghi, si parla di, insomma, si sono valutate varie soluzioni anche di risparmio e soprattutto di risparmio energetico per un fabbricato che ha evidentemente una forte incidenza di costi di bollette e interventi che poi possano anche dare maggiore utilità nel corso del tempo. 40.000 euro di questa cifra, di questi 142 che vi ho appena detto che sono accertati in entrata, sono già destinati alla Fondazione Casa del Sole per l'acquisto di un nuovo mezzo in sostituzione di un altro che aveva bisogno di essere immediatamente sostituito. Quindi sono già capitati giusti, già arrivati e già spesi circa 40.000 euro per il nuovo mezzo. È tutto, grazie. Scusate, sì, solo una precisazione per quanto riguarda il programma triennale dei lavori pubblici che è allegato a questa delibera. Viene sostanzialmente aggiunta solo la voce che riguarda gli interventi sulla manutenzione stradale e per quanto riguarda il programma biennale degli acquisti, anche questo allegato, viene implementata la voce che riguarda la realizzazione, il ripristino del spogliatoio del Palamares. Grazie.
Grazie Assessore, prego gli interventi.
Abbiamo sentito una serie di elencazioni di opere che io definirei strettamente necessarie di manutenzione e corretta esecuzione delle varie necessità del Comune. E guarda caso l'importo maggiore, 190.000 euro, abbiamo per manutenzione straordinaria della viabilità, pare che ci stiamo avvicinando alle elezioni comunali. Quindi ci stiamo preparando alla campagna elettorale e quindi andiamo a asfaltare le strade. Bene comunque, perché le strade vanno asfaltate e quindi ben venga anche questo. Siamo contenti, anche noi ringraziamo la donatrice, perché con questi soldi mi pare andiamo a acquistare il pulmino necessario e la casa di riposo. Mi pare poca cosa sul risparmio energetico, qua purtroppo solo l'altra volta non abbiamo potuto confrontarci, ma vi ricordo che la direttiva europea impone per gli immobili pubblici tempi molto più stretti rispetto agli ambienti privati, che parliamo del 2030, nell'ambito pubblico anticipiamo i 3-4 anni e quindi credo che il risparmio energetico di tutti i nostri edifici pubblici dovrà nei prossimi 2 anni, perché poi ci sono anche i lavori da farsi, avere ampio spazio nel bilancio comunale. Come ha detto prima, come ha detto l'assessore, lui si è agganciato prima, anch'io mi aggancio. Avete deciso di distribuire le risorse in questa maniera, doveroso e giusto secondo il vostro credo, e quindi noi anticipo voteremo contro. Grazie.
Grazie al consigliere Levis. Ci sono altri interventi, altrimenti possiamo mettere ai voti. Dimmi Andrea.
No, preciso velocemente, per quanto riguarda la spesa per gli asfalti, ahimè, stando a questa cifra dovremmo essere in campagna elettorale tutti gli anni perché è in linea con gli anni precedenti. Per quanto riguarda invece, sì, guardo anche l'assessore Marta Viel che conferma, per quanto riguarda invece l'efficientamento, consentitemi una battuta, se avessimo la possibilità di determinare come spendere i soldi del PNRR, credo che i comuni in generale, non solo noi, ma presto saprebbero come utilizzare le risorse. Penso all'efficientamento, ma anche alla statica degli edifici. Noi fortunatamente gli edifici scolastici dal punto di vista statico sono a posto, ma possiamo benissimo intervenire, potremmo intervenire ampiamente sull'efficientamento energetico. Ci auguriamo, insomma, che questi fondi PNRR possano arrivare anche con queste finalità più facili, oltre che per gli stadi. Passo la parola, mi pare. Ecco.
Buonasera a tutti. Sì, mi dispiace di non esserci stato allo scorso Consiglio Comunale, ma per ribadire che alla fin fine la posizione parla di efficientamento energetico con enfasi dicendo che dovremmo fare di più. In realtà rappresentano le forze politiche che contro l'efficientamento energetico stanno remando in maniera clamorosa, opponendosi all'elettrificazione dell'automobile, con i Salvini fondamentalmente, opponendosi al progetto di efficientamento energetico delle costruzioni future ed esistenti, facendo del terrorismo, e questo non porta a niente, perché se vogliamo scendere, perché non ci piace il gioco, dalle macchine, perché non ci stiamo, dove andiamo a finire? Noi, se vogliamo considerarci una nazione industrialmente, diciamo così, importante e anche dal punto di vista tecnologico avanzato, dobbiamo capire dove dobbiamo andare, dove si sta andando, e si sta andando verso l'elettrificazione. Quindi è inutile dire vogliamo l'auto termica quando in realtà il mercato, il futuro è l'auto elettrica, e su questo si combatte. Si fanno dei grandi, diciamo così, discorsi sui biocarburanti, quando è veramente un discorso a parte di così, che non ha neanche significato, ma i biocarburanti esistenti servono appena per il mercato aereo e dei treni, quindi si parla di niente. Però in Europa si porta avanti queste politiche qua, e si fa anche del terrorismo nei confronti dell'efficientamento energetico delle costruzioni, quando sappiamo benissimo che diciamo così, il maggiore, facendo naturalmente terrorismo sulla popolazione, sulla gente, dicendo che questa è una nuova tassa allucinante, quando invece è l'occasione per avere una casa, un edificio che consuma meno e quindi ti dà dei risparmi. È ovvio che non tutti sono in grado di fare questi lavori. Ovviamente se ci si indirizza in questa direzione, è chiaro che ci saranno dei finanziamenti, soprattutto per le persone che non lo possono permettere. Quindi mi auguro che ci sia un piano di residenza pubblica, di riqualificazione territoriale fatta a livello centrale. Non vedo questo gran spirito di collaborare, di entrare in questa ottica di pensare che l'energia più pulita è quella che si risparmia. E questo secondo me è un grosso problema dal punto di vista culturale da parte delle forze che ci stanno attualmente governando.
Grazie. Consigliere Levis.
Assessore Dal Borgo, le ha risposto Pontello iniziando il suo discorso. Se avessimo più fondi del PNRR, metteremmo a posto gli edifici pubblici. L'obiezione che noi poniamo e che lei ha detto, se i cittadini metteranno a posto le proprie case, risparmieranno energia e consumi. Sì, ma dove trovano i cittadini i soldi per mettere a posto le proprie case? Come l'assessore Pontello sta aspettando soldi del PNRR per mettere a posto gli edifici pubblici. Lei vedo che dà per scontato che arriveranno questi fondi. Siamo tutti contenti, assessore, se arriveranno. Io nella discussione che ho cercato di imbastire l'altra volta, leggendo la direttiva parla che l'Unione Europea partirà a mettere dei soldi nel 2028. Questo PNRR è già stato deciso, ci sono alcune variazioni. L'assessore Pontello dice giustamente non li mettiamo più negli stadi, purtroppo è proprio Nardella, mi pare che di area politica sia verso la sinistra, pretende lo stadio. Quindi dobbiamo metterci tutti d'accordo, sì. Noi abbiamo solo detto che le tempistiche non erano corrette per arrivare a ciò, ma mi pare che anche l'assessore Pontello sia d'accordo. O arrivano i soldi o questi lavori non si riescono a fare. Grazie.
Beh, e la finisco qui, Guardi che il problema è che non sanno come spendere il PNRR i nostri governanti. Questo è il grosso problema, sì, ed è molto grave. Abbiamo dei soldi e non siamo in grado di spenderli. Questa è una tragedia. E gli stadi li hanno chiesto a Firenze, ma l'ha chiesto anche a Venezia. Quindi uno sempre quello. E poi il piano cosiddetto della Casa Green è un piano in itinere. Quindi si va al limite, se ci sono delle, il decreto che si sta discutendo lo prevede, ci sono anche delle possibilità da parte degli stati di presentare delle proprie proposte e delle proprie, allora, signor Levis, se lei mi garantisce che i soldi del PNRR verranno tutti utilizzati in maniera efficace, io riconoscerò a questo governo che ha fatto un buon lavoro. Attualmente mi pare che stiamo veramente lavorando molto molto male.
Ok, grazie. Però il discorso sul PNRR è molto importante, infatti l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è preoccupata di fronte ad alcune affermazioni come quelle del ministro Crosetto, che dice restituiremo i soldi all'Europa. La proposta che mi permetto di fare in questa sede istituzionale è verificare quelli che sono i comuni lodevoli e meritori che stanno spendendo i fondi del PNRR, tra cui c'è anche Ponte nelle Alpi, perché sono iniziati i lavori dei marciapiedi di Viale Cadore e quelli sono fondi del PNRR. Così come stiamo andando avanti con regolarità per il palazzetto dello sport di Ponte nelle Alpi, che sarà a servizio della scuola, anche quelli i tempi sono adeguati. Quindi se ci sono delle opportunità, come diceva sia l'assessore Pontello sia l'assessore Del Borgo, siamo presenti, anzi manderemo sicuramente una nota anche noi di sottoscrizione all'ANCI ma anche al Governo. Se avete soldi in più non mandateli indietro all'Europa, ma siamo pronti a Ponte nelle Alpi, come in altri comuni virtuosi, a spenderli in maniera immediata, perché ci sono ovviamente necessità della nostra comunità. Magari faremo risparmiare anche i fondi alla Regione Veneto per la cittadella dei servizi, perché potrebbe essere tranquillamente finanziata dal PNRR. Quindi ci auguriamo che anche la Regione Veneto possa sostenere questa battaglia dei comuni virtuosi. Detto questo, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti il punto 3, questa variazione al bilancio. Chi è d'accordo? Astenuti, contrari, 2, immediata esecutività, unanimità. Passiamo al punto 4, approvazione e modifica del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa a copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti urbani. Interviene? Come? Vai, assessore Del Borgo.
Fondamentalmente è una questione tecnica, si inserisce sempre sul discorso della tariffa puntuale che Ponte Servizi effettivamente applica, e direi anche che è stata una delle prime società ad applicarle, quindi va riconosciuto questo lavoro che hanno fatto. E la tariffa puntuale significa che in base ai costi la tariffa poi deve coprire tutti i costi. Questo naturalmente sono delle indicazioni dell'ARERA, che appunto è l'ente che regola proprio il discorso dei rifiuti, e questa delibera insomma consigliare recepisce proprio queste indicazioni da parte dell'ARERA. Per quanto mi riguarda, che non riguarda sicuramente questo, ma per quanto riguarda Ponte Servizi, mi pare opportuno tutto sommato ripensare, ed è intendimento da parte della nostra amministrazione, di ripensare eventualmente anche a rivedere parzialmente il discorso tariffario, vale a dire ci sono le utenze domestiche, ci sono le utenze non domestiche, vedere la ripartizione dei costi, c'è una quota fissa, gli svuotamenti, cercare di magari rivedere anche con i tecnici di Ponte Servizi magari se riusciamo a calibrare un attimo le tariffe in maniera magari più adeguata oppure migliore, questo è da vedere. Possiamo giocare sulla quota fissa, sulla quota variabile, in qualche modo è ora, visto che la situazione di Ponte Servizi è stabilizzata, che sappiamo come, dove muoverci, che abbiamo indicazioni dell'ARERA, magari forse è arrivato il momento di ripensare, se possibile, magari non arriviamo a nessuna conclusione, ma magari a rivedere il piano tariffario, che è estremamente complicato perché prevede varie voci.
Grazie. Ci sono interventi? Prego.
Nulla da eccepire sull'adeguamento tecnico alle direttive ARERA. Bene se riusciamo a calibrare le tariffe, sta a voi, noi siamo qua e i cittadini di Ponte nelle Alpi stanno aspettando. Invece un appunto che ho già fatto in sede di commissione e che non ci vede proprio favorevoli è sull'articolo 26 rimborsi. Viene cambiato il tempo per il rimborso ai cittadini in caso di errata contabilizzazione da parte della società. Da 90 si passa a 120 giorni e si precisa, quel giorno non era proprio così, si precisa che nella fattura successiva, in caso, verrà debitata nella fattura successiva in caso di procedimento o controllo effettuato d'ufficio, ma in caso di richiesta da parte dell'utente di errore, questi giorni passano da 90 a 120. Non capiamo perché penalizzare il cittadino non tanto per 30 giorni, ma sti 30 giorni vanno a sommarsi a altri 90 giorni. Quindi il cittadino che ha trovato l'errore, ne fa menzione, fa richiesta di riavere il dovuto, cioè l'eccesso che ha versato, deve aspettare 120 giorni. Non ne capiamo il motivo e quindi non ci vede proprio favorevoli su questo punto. Grazie.
Beh, presto detto, lì parliamo di adeguamento comunque a termini che sono già previsti dai regolamenti e comunque si parla di tempo massimo di restituzione, quindi insomma non è che per forza devono essere presi tutti i 120 giorni, quindi c'è un adeguamento alla parte normativa, non cambia niente sostanzialmente.
Possiamo mettere... Ah, scusami Pierluigi.
Una precisazione. Non è che il costo della totale della raccolta dei rifiuti di Ponte Servizi sia diverso, tanto diverso da quello che viene praticato per esempio da Valpe nel porta a porta e tutto sommato anche Bellunum che fa una raccolta stradale, perché guardando anche le tariffe che sono state pubblicate sui giornali i giorni scorsi, effettivamente il costo siamo più o meno lì, non c'è una gran differenza come costo complessivo, si può giocare sulle tariffe, questo magari sì.
Possiamo mettere i voti, chi è d'accordo? Astenuti? Non c'è immediata esecutività, non la vedo. Passiamo all'ultimo punto, intanto informo il Consiglio Comunale che oggi Ammon ha firmato il contratto, quindi nel mese di maggio partiranno i lavori per questa nuova azienda che sorgerà nella zona di Cima Ipra con un indotto di circa 100 dipendenti. Quindi esprimiamo anche felicitazioni per questo obiettivo raggiunto e anche un ringraziamento agli uffici che vi hanno lavorato. Ultimo punto, servizio finanziario, è l'approvazione della convenzione con l'Unione Montana Valbelluna per la riscossione coattiva delle entrate. Assessore.
Sì, velocemente, grazie Sindaco. La riscossione delle entrate comunali rappresenta un'attività di rilievo strategico nella programmazione delle amministrazioni. La gestione diretta o l'affidamento agli enti locali consente di monitorare con maggior frequenza e in maniera più puntuale i flussi di riscossione e le eventuali problematiche presenti all'interno del servizio. I tempi di rendicontazione e di riversamento nelle casse comunali delle somme riscosse con la gestione diretta o con l'affido ad altri enti locali risultano essere chiaramente più circoscritti ed efficienti. Quindi noi abbiamo affidato nel 2018 la riscossione coattiva, di questo stiamo parlando, riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali al servizio associato tributi dell'Unione Montana Valbelluna. La convenzione è scaduta, quindi andiamo a ripristinare sostanzialmente la stessa convenzione, tenendo atto che la legge 160 del 2019 ha introdotto importanti novità
per quanto riguarda l'accertamento esecutivo e altri termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva. Quindi in particolare lo strumento dell'accertamento esecutivo adottato per i soli atti di recupero erariali fino al 2019 rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente la funzione di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva. Aggiungo poi un passaggio che è riportato nella delibera e cioè che questo tipo di attività coattiva consente al Comune di mantenere la titolarità dell'attività di controllo che è funzionale, è scritto bene anche qui, all'attività accertativa e dell'attività impositiva medesima previo sollecito bonario laddove previsto. Quindi prima viene fatta un sollecito bonario, c'è la possibilità di venire a colloquio con gli uffici comunali come sempre avviene, vengono date indicazioni sul perché e per come, dopodiché c'è quindi la possibilità di rispondere alle esigenze dei cittadini che troveranno sempre l'interlocutore diretto negli uffici comunali, anche con eventualmente l'attivazione di piani di rientro nel caso di necessità. Grazie.
Bene, allora se ci sono interventi, altrimenti possiamo... Levis.
Per preannunciare che daremo voto di astensione, non tanto perché abbiamo contrarietà a dare questo mandato, e ci piace però fare una battuta su sto punto. L'Unione Montana Valbelluna pare, mi pare che avevamo comunque già là il servizio, si evidenzia per questa specializzazione nel recupero coattivo e quindi si illustra di capacità che a noi pare, e qui sta la battuta, non si dimostrino nella nostra Unione Montana, che è da un bel po' di mesi di cui non ne sentiamo più parlare e di cui a breve speriamo il nostro sindaco ci dia lumi. Quindi vediamo che le altre unioni montane si caratterizzano, si specializzano, danno servizi. La nostra unione montana è in stand-by. Grazie.
Va bene, l'unione montana Belluno Ponte è comunque vivace, attiva, sta facendo un ottimo lavoro con il comune di Belluno, con il comune di Ponte. L'unità di missione continua a progredire, abbiamo anche lavorato recentemente per intercettare contributi importanti insieme a tutto il resto delle Unioni Montane, ringrazio sempre l'assessore Salvagno come il vicepresidente Garzotto Massimo che è del Comune di Belluno, la collaborazione è proficua perché ci sentiamo quotidianamente anche con il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, quindi c'è stato sicuramente un cambio di passo in tutto ciò. Possiamo mettere ai voti questo punto? Chi è d'accordo? Astenuti? Qui mi sembra ci sia la immediata esecutività. All'unanimità. Vi ringraziamo e alla prossima, prossimo consiglio.